Io sono molto appassionato di analisi del sentiment, no? Nel senso che di analisi tecnica mi è mai importato nulla, però è interessante vedere come, a prescindere dal prezzo, oggettivo, diciamo così, a prescindere dalla cifra del prezzo, cambia l'emotività del mercato e degli investitori interrogati per questo indice, per cui tu vedi che c'è estrema paura, anche se oggi siamo a un 15% dall'all-time high. Che sembra ridicolo perché chi è passato per Bitcoin, chi era in questo mercato 5-6 anni fa o anche solo 3 anni fa, ha visto Bitcoin a prezzi ben più bassi e oggi fa ridere vedere il fatto che c'è estrema paura sul mercato nonostante Bitcoin, un Bitcoin valga 57.000 dollari. Che è pazzesco se ci pensi, perché ogni volta io dico il valore di se noi confrontiamo Bitcoin con l'euro, Bitcoin col dollaro. Un dollaro compra, non compra un Satoshi. Quindi voglio dire, è incredibile come il fatto che, nonostante Bitcoin stia dimostrando oggettivamente, matematicamente, una forza pazzesca rispetto alle valute fiat, che nessuno mette in discussione invece, eppure basta un piccolo ribasso, perché per il momento siamo veramente a delle cifre divertenti. Per andare a sollecitare quegli investitori che già in una settimana, 10 giorni, si abituano all'idea che Bitcoin debba valere l'all-time high, ed ecco che quindi appena Bitcoin scende di un 5, 6, 7%, 8% è la catastrofe. Però l'essere umano è fatto così, no? È anche il bello, l'aspetto divertente.
Vedi, qui stiamo proprio prendendo l'approccio austriaco, no? Quindi dove il mercato in realtà non segue o non dovrebbe seguire delle regole matematiche pure o economico-statistiche, ma bensì delle regole emozionali, quindi delle regole più legate all'irrazionalità dell'uomo. Sta di sicuro che l'aspettativa gioca un ruolo altissimo. Cioè, che cos'è l'aspettativa? L'aspettativa è un livello che mi aspetto, ma non è reale, è puramente nell'immaginazione dell'investitore, nell'immaginazione del fruitore praticamente poi del Bitcoin e del valore del Bitcoin stesso, che si immagina cosa deve avvenire. Quindi se io mi immagino che ci sarà come dire, una salita verticale logaritmica del Bitcoin fino alle stelle, to the moon, fino alla Luna, è logico che quando vedo una lateralizzazione o un meno 5 o un meno 10 vengo deluso. Se in realtà le mie aspettative sono diverse, quindi le mie aspettative vengono fatte con una concezione temporale più lunga e quindi vado a vedere cosa mi aspetto da qui a 10 anni, probabilmente l'aspettativa sarà differente. Quindi nel medio periodo è molto interessante invece vedere come ci sia paura con dei livelli di prezzo più che buoni, come dire, più che rispettabili. Dall'altra parte è anche interessante che questa stessa paura, queste stesse aspettative vanno a influire sul mercato, perché poi non ci dobbiamo sempre scordare che il Bitcoin rispetto all'euro, le valute fiat, deriva il suo valore proprio dalla domanda offerta. Quindi ci deve essere qualcuno disposto a vendere i propri Bitcoin, qualcuno disposto a pagare un po' di più, un po' di meno quei Bitcoin. Quindi questa domanda offerta fa il valore dei Bitcoin. Quindi questa paura è legata, è insita, è dentro anche al meccanismo valore del Bitcoin. Quindi ci sta. Allora, perché oggi tutti hanno paura? Allora, io devo dire sinceramente che un po', non di paura nel mio caso, ma un po' di delusione la sto provando. E ti spiego, Marco, perché provo un po' di delusione. Perché io sono convintissimo che il Bitcoin sia un qualcosa che sarà anticiclico, che dovrebbe essere anticiclico, che dovrebbe essere un qualcosa che ci protegge dall'inflazione, ci protegge, come dire, dai meccanismi, diciamo, dell'economia classica keynesiana. Ad oggi, però, devo dire che si sta comportando, né più né meno, e seguendo praticamente né più né meno gli andamenti dell'economia classica che abbiamo tutto intorno a noi. Quindi se sale la borsa, vedete che sale il Bitcoin, se scende la borsa vedete che scende il Bitcoin, se il prezzo del denaro diminuisce, c'è più liquidità, sale perché ci sono più investimenti, se il prezzo del denaro viene aumentato, quindi c'è una restrizione nella liquidità, scende. Quindi ancora sono deluso di questo, perché? Perché ancora c'è una correlazione diretta tra un mercato classico e un qualcosa che per me è totalmente diverso. Sì, con dei ratio, con dei movimenti totalmente diversi, però in termini di ampiezza, cioè il Bitcoin ti fa un meno 10, un meno 15, magari dopo la borsa ti fa un 2, ma è una questione di capitalizzazione pure. Cioè la borsa, comunque le borse classiche hanno una capitalizzazione molto, ma molto più ampia del singolo, del solo Bitcoin. Però dall'altra parte è pur vero che praticamente si sta comportando come fosse un asset classico finanziario. Quindi come se fosse un azionariato. Questo un po' mi dispiace, devo dire sinceramente. Non so che ne pensi tu, Marco.
Beh, d'altronde è ovvio, perché noi abbiamo una visione di Bitcoin per quello che Bitcoin dovrebbe essere, per quello per cui Bitcoin nasce, no? E quindi ci immaginiamo nel presente, viviamo come se Bitcoin fosse già un progetto realizzato, no? Quindi come se Bitcoin fosse la valuta mondiale, Bitcoin fosse non solo la riserva di valore, ma chiaramente, quindi questa nostra aspettativa, anche noi giochiamo, no? In questo, anche noi abbiamo il nostro sentiment, questa nostra aspettativa d'altronde cozza con la percezione della maggior parte di piccoli e grandi investitori del mercato, che chiaramente, dove chiaramente abbiamo gli speculatori, dove chiaramente abbiamo appunto le balene, che chiaramente anche loro giocano per fare il loro profitto, dove abbiamo i piccoli. Nel frattempo, mentre tu parlavi, io stavo cercando il classico, il super classico meme che in questo caso, al di là di quelli che sono i numeri presenti, ma rende bene l'idea, no? Soprattutto l'idea del comportamento dei più piccoli e quindi più euforici, più influenzabili investitori del mondo Bitcoin. Quando si dice, no, in questo mercato, che quando il tassista ti parla di Bitcoin è il momento di vendere, perché spesso lui rappresenta colui che ne sa veramente poco, e che quando il telegiornale parla di un prezzo di picco ti sollecita ad acquistare. Quando invece lo stesso bene, lo stesso asset, ma è lo stesso asset per noi che lo comprendiamo in un certo modo, per noi che ne comprendiamo il valore fondamentale, quando quello stesso asset costa molto meno e quindi sarebbe un perfetto momento per acquistare, invece non se ne parla più, non ne parla il telegiornale, chiaramente il tassista o l'investitore euforico non risuona con quel messaggio. Perché? Perché non ne conosce il fondamentale, quindi risponde semplicemente ed esclusivamente all'emotività, senza conoscere né la situazione del mercato, magari di anche solo 10 giorni prima, un mese prima. E quindi ecco che quel tipo di investitore, che è quello che in realtà fa la minor, dal mio punto di vista, fa la minor differenza nei movimenti del prezzo, però allo stesso tempo è colui che, assieme a tutti i propri appunto compagni di piccoli compagni di investimento, fa la reputazione, no, di questo bene. Perché il problema qual è? Che da una parte, quando si perdono soldi perché si è investito in Bitcoin, poi si è vissuto il rischio, si è vissuta la perdita, non si investe più. E quindi al posto di partire dai fondamentali, quindi dal capire perché ha senso investire in Bitcoin, si investe perché te lo dice il telegiornale, si investe perché c'è euforia sul mercato, ecco che si finisce per comprare al massimo, fare la coda quando il prezzo è, tra virgolette, troppo alto. Non si ha ovviamente il sangue freddo di detenere, poi mantenere l'investimento per qualche tempo, a volte anche solo per qualche mese, e quindi poi che succede? Il mercato segue semplicemente queste onde e questa emotività che non ha niente a che fare con la sostanza di Bitcoin. Noi invece abbiamo questa visione magari un po' romantica, magari un po' massimalista, no? Di un Bitcoin che è già valuta, anche perché effettivamente per noi lo è. Voglio dire, Bybit accetta esclusivamente pagamenti in Bitcoin. Io ho a volte un 60-70% su alcuni prodotti di persone che pagano in Bitcoin, quindi per noi Bitcoin è una valuta, per te è anche unità di conto fra poco, no? Quasi. E quindi noi viviamo nel presente forte.
Allora, devo dire, intanto anche per chi ha comprato e chi comprerà nel picco, quindi vuol dire che poi si vedrà scendere il proprio valore, ricordatevi sempre che scende nel momento in cui poi lo cambiate. Se restate altri 3 anni, anche chi compra nel picco, la storia del Bitcoin finora non ha deluso ancora nessuno. Cioè un investimento a 4 anni non ha visto ancora nessuno perdere, tra virgolette, soldi. Quindi direi che un investimento a 4 anni non è un investimento a lungo termine, si chiama medio termine. Quindi a medio termine la soddisfazione la dà comunque. Vedremo anche questa volta, perché teoricamente, effettivamente poi, perché tutti sono preoccupati del crollo tutto? Perché stiamo arrivando praticamente alla profezia che si dovrebbe autoavverare. Qual è la profezia? La profezia dovrebbe essere il picco dell'anno successivo all'halving. Quindi tutti quanti stanno lì a misurare quanti giorni prima, quanti giorni dopo, sapete tutte le analisi cicliche e tutto il resto, però effettivamente normalmente Bitcoin nel ottobre, novembre, dicembre dell'anno prima o anno dopo, meglio ancora, nell'anno in corso dell'halving, normalmente poi sviluppa un picco. Su questo picco naturalmente, poi si fa il gusto, no? Perché siamo arrivati a 69.000, poi siamo scesi a 24.000, quindi però era 69 rimasto. Cioè, ecco, la cosa simpatica del Bitcoin, o meglio ancora di Bitcoin, poi siamo noi, quindi è colpa nostra pure, è che noi ci affezioniamo immediatamente al valore raggiunto. Cioè, abbiamo un'idea un po' come fosse l'alcisa della benzina. Sapete come funzionano le accise della benzina? Purtroppo lo Stato italiano si è inventato un sistema molto furbo che sarebbe fighissimo per il Bitcoin. Cioè, praticamente, quando sale il prezzo della benzina, sale la percentuale di tassazione, quindi le accise sulla benzina, che però purtroppo quando scende non scendono. Quindi l'accisa sale solamente, va soltanto in alto. Ecco perché quando sale, sale molto velocemente, quando scende, scende poco la benzina. Ecco, potremmo fare un po' lo stesso ragionamento con Bitcoin, o meglio con l'aspettativa del Bitcoin, dove il Bitcoin quando è arrivato a 73 dovrebbe rimanere a 73, anzi dovrebbe andare a 80, 84, 85, 100, 106 e così via. Probabilmente lo farà, probabilmente lo farà, ma lo farà nei tempi e nei modi, perché capite che serve un'entrata di capitale, una valorizzazione, quindi una quantità di soldi molto, molto ampia. Quindi qual è il modo migliore per far crescere Bitcoin? Far scoprire Bitcoin a più possibile persone nel mondo. Perché più persone capiscono il Bitcoin, però nel modo vero, cioè nel modo che dovrebbe essere anticiclico, a parer mio, nel modo che dovrebbe essere protezione del proprio investimento, e non nel modo diventerò ricco. Abbiamo fatto la scorsa puntata, abbiamo fatto un grande successo, sperando anche con questa puntata, con questo anche altro titolo clickbait, cioè di fare successo, però fondamentalmente, quando è che salirà il Bitcoin? Con l'aumento delle persone che lo richiederanno. Perché poi è vero che i piccoli, Marco, non ti fanno la differenza, ma 1 miliardo di piccoli ti cambiano il mondo. Quindi in realtà sono i piccoli che cambiano. Le balene cercano di influenzare, ma se ci fossero 1 miliardo di persone che vogliono acquistare Bitcoin, la balena non potrebbe far nulla. È come una balena che si vuole mangiare tutte le alici. Si farà una grande pancia, ma non se le mangia tutte.
Si tratta di capire un po' la visione, no? Quindi da quale visione nasce Bitcoin? Abbiamo parlato molte volte, però chi oggi magari è sollecitato da questa situazione in attesa, o comunque come dicevi tu, che va contro le aspettative del mercato, magari non sa esattamente, no, qual è la visione. Per cui una visione di una valuta scambiabile fra pari, un modo per trasferire valore. Può sembrare in questa fase, no? Può sembrare contraddittorio il fatto di... Ed è anche l'obiezione più comune fra le persone che, alle quali si propone di utilizzare Bitcoin come valuta, no? Quindi le persone dicono, ma come faccio a pagare in Bitcoin se il valore di Bitcoin cambia così tanto? Ora, prima cosa, io dico sempre, innanzitutto, se ti preoccupi di questo è perché hai troppi euro e troppi pochi Bitcoin, perché se sei fortemente investito in Bitcoin non hai più euro da spendere sostanzialmente, quindi non ti preoccupi di quanto il Bitcoin valga o non valga. E in secondo luogo, a parte gli scherzi, fino a un certo punto, diciamo che se hai effettivamente trattenuto Bitcoin nel tuo portafoglio per un periodo abbastanza lungo, hai fatto un tale profitto da renderti conto che per quanto Bitcoin possa essere basso rispetto a magari un mese fa o tre mesi fa o un anno fa, comunque hai una plusvalenza e quindi tutto sommato ti interessa il giusto. Però in quel momento spendi Bitcoin o continui a tenere Bitcoin, da una parte sì, un minimo siamo tutti alimentati, tutti motivati, no? Anche dall'euforia del momento. Però è proprio vero che si lavora molto bene in questo settore quando Bitcoin è più basso, quando c'è meno rumore, quando noi risentiamo la nostra motivazione interiore, che è fatta appunto di una valuta decentralizzata dove non si può censurare, non si può sequestrare, dove non esiste un singolo punto di fallimento, non esiste un singolo server da attaccare, non esiste una banca centrale che può decidere arbitrariamente di stampare nuovi bitcoin, di minare nuovi bitcoin, ma tutto è strettamente regolato da delle regole, del protocollo, da un sistema di consenso, da un cap di 21 milioni e di unità di bitcoin che potranno nella storia esistere e, come dicevamo, anche da questo meccanismo dell'halving che, per quanto sia, ne abbiamo parlato in un'intervista che uscirà giorni anche con Andrea Venturelli, per quanto sia un meccanismo previsto e conosciuto, quindi teoricamente il mercato dovrebbe conoscerlo e scontarlo, ma va bene, non è questo il punto, l'halving fa in modo che la crescita di Bitcoin segua dei cicli e dall'altra parte che la crescita di Bitcoin lasci al mercato proprio del tempo per assimilare, comprendere ed adottare effettivamente Bitcoin, perché ricordiamo che l'halving ha senso, è chiaro che l'halving dà una spinta, perché riduce l'emissione ogni 4 anni dei nuovi Bitcoin, ogni 10 minuti, ma dà una spinta se c'è adozione. Quindi qualcuno dice, no, Bitcoin si potevano essere creati 21 milioni di Bitcoin tutti e subito. In realtà perché questa cosa non è avvenuta? Perché? Perché è chiaro che Bitcoin deve cominciare a diffondersi, deve essere compreso, deve essere perfezionato, deve essere adottato, e se non c'è domanda l'halving serve a poco.
Ma soprattutto dobbiamo avere tutti quanti un po' di satoshi, cioè la cosa interessante è che se avessero fatto 21 milioni di bitcoin tutti nello stesso momento, in realtà ci sarebbero state soltanto delle grandi balene che giocavano tra di loro, il valore del bitcoin sarebbe stato zero o pari a zero. La richiesta fa il valore e la disponibilità a vendere fa il prezzo, okay? Quindi alla fin fine il serve l'halving perché? Perché aiuta a diluire pian piano, aiuta a diluire tutto il valore all'interno praticamente dei portafogli. Quindi anche la balena che è partita con tantissimi bitcoin, alla fine piano piano avrà il suo punto di caduta perché il valore è così alto che comincerà a venderli, se no rimarrebbe sempre tutta a lei. Cioè, c'è quelli che diciamo, alla fine qualcuno li avrà tutti, ma se ce l'avrà tutti non varrà più nulla, perché vale solo nel momento in cui l'abbiamo in modo distribuito. Quindi questo è il meccanismo bellissimo dell'halving, anche se è traumatico, perché attenzione, diminuire del 50% la disponibilità ogni 4 anni è tremendo per il business dei miner, è tremendo per la liquidità sul mercato, tant'è vero che mentre parliamo, da una parte c'è paura, ma dall'altra parte abbiamo il minimo storico dei bitcoin sul mercato. Quindi significa dire che appena c'è qualcun altro che entra e li vuole comprare, capite che ce ne sono pochissimi in vendita. Essendocene pochissimi in vendita, il prezzo è destinato ad avere una sua parabola in un certo modo. Ma fino al punto in quale poi qualche balena dirà, ok, realizzo, quindi mi libero, mi do i miei bitcoin, quindi esco dalla logica del me lo tengo e praticamente vendo. E sono disposto a spargere, tra virgolette, satoshi, quindi a condividere Bitcoin con tutto il resto del mondo. Questo è un meccanismo molto, molto interessante. Quindi, vai, guarda.
Perdonami, a proposito di fondamentali, è molto interessante questo aspetto, no? Appunto, nonostante la situazione del prezzo, l'aspetto interessante è che in questo momento l'hash rate, quindi la potenza di calcolo aggregata che a livello mondiale l'industria del mining sta mettendo in gioco e quindi anche l'investimento che l'industria dei mining sta mettendo in gioco per sostenere la sicurezza di Bitcoin, per far funzionare a tutti gli effetti Bitcoin, è ai massimi storici. Quindi questo ci fa capire che c'è un mercato nel quale Bitcoin è molto ben compreso, perché nonostante un halving appena avvenuto, nonostante quindi una situazione dove il prezzo, come dicevamo, rispetto alle aspettative di molti è troppo basso, nonostante questo siamo ai massimi storici nella potenza messa in gioco per proteggere, per garantire la sicurezza di Bitcoin. E questo è straordinariamente interessante, perché? Perché tolto il rumore, tolto gli speculatori, abbiamo un'intera industria dove ci sono grandi investitori che non comprano Bitcoin ma producono Bitcoin, e così facendo, solito discorso a teoria dei giochi, per il proprio tornaconto, stanno però svolgendo un ruolo fondamentale, che è quello di garantire la sicurezza del network. Quindi questo ci fa capire che la visione di lungo termine, perché chiaramente un miner è un soggetto che fa dei grossi investimenti in hardware, in elettricità, in spazi, e quindi che mette grandi capitali in questo mercato, stanno continuando ad assecondare non le narrative del momento, non la variabilità del momento, ma una realtà tangibile, che è quella del protocollo, che è quella dove quegli investimenti non stanno lavorando per il presente, perché io miner non vado a comprare centinaia di migliaia di dollari di hardware, non vado ad affittare spazi, non vado a farmi attivare forniture elettriche per il prezzo di Bitcoin di oggi, per niente, no. Anzi farei l'opposto se guardassi il trend del prezzo, ma questa inversione di tendenza, questa discrepanza che si vede in questa parte finale del grafico, dove da una parte il prezzo sta scendendo, ma dall'altra parte il l'hash rate sale, è molto interessante, perché ci fa capire che nonostante nel breve termine il prezzo stia scendendo, la scommessa di chi ha fatto, ripeto, in termini industriali, di chi ha scommesso su Bitcoin in termini molto grandi, con grandi investimenti di tasca propria, guarda al futuro, guarda al presente. Stiamo parlando di aziende, alcune anche quotate, che vanno a investire in Bitcoin con una prospettiva pluriennale, con una prospettiva, ripeto, comprando hardware, tonnellate di hardware che lì deve rimanere, che poi dovrà essere rinnovato secondo dei piani ben precisi. E come spesso abbiamo detto, c'è poi un discorso per cui il valore intrinseco di Bitcoin è dato proprio dall'hash rate. Perché? Perché il miner investe, di fatto guadagna in Bitcoin, esclusivamente in Bitcoin, quindi il miner non può che guadagnare i Bitcoin che vengono dai blocchi che mina, certo. E poi chiaramente una parte la va a vendere per coprire le proprie spese o i propri investimenti, ma sostanzialmente se nel lunghissimo termine Bitcoin continuasse a scendere, il mining non potrebbe essere sostenibile, o meglio, troverebbe una sostenibilità diversa. Ma quello che noi vediamo è che la tendenza di lungo termine del mining e dell'hash rate, e quindi gli investimenti di queste grosse aziende, di queste grosse industrie, va crescendo. E quindi quella è una delle metriche più importanti. Certo, è difficile fare zoom out, è difficile rimpicciolire il grafico e guardare la tendenza, quella diciamo primaria, no? Quella che si sviluppa nell'arco di decenni, è difficile, nel senso che la maggior parte delle persone appunto emotivamente è coinvolto da quello che succede nel breve termine o dal medio termine, ma quando guardiamo il grafico del prezzo o a maggior ragione il grafico dell'hash rate nel lungo termine, vediamo che c'è esattamente una perfetta congruenza rispetto a quello che deve essere, cioè chi investe più pesantemente di tutti in Bitcoin ha una visione corretta, ha una visione congruente ai principi, ai valori che Bitcoin incamera.
E questo è bello. Cioè, questa è veramente la forza del Bitcoin, perché finché ne parliamo Marco e Gianluca, come dire, vabbè, chi se ne importa. Ma quando una persona veramente mette sul tavolo milioni di dollari o milioni di euro per avere una postazione di mining che magari sta minando in perdita adesso, o mina in perdita rispetto alla corrente che consuma, capisci che non solo c'è un'immobilizzazione di capitale, non solo sta magari perdendo, ma in realtà lo fa proprio tutto in una logica della serie, ma non è che guardo oggi. È vero che un altro dato interessante è la quantità di bitcoin che sono in mano ai miners, cioè è salita del 13%, cioè i miners non vendono, vendono ciò che gli serve proprio per riuscire a mandare avanti la situazione, ma continuano a incamerare le perdite e investire. Oh, questo fa sì pure che questo meccanismo faccia quel cap sul prezzo, cioè io non mi aspetto mai che il prezzo scenda a 30.000, 20.000 e così via, perché a un certo punto il miner smette di vendere perché vende così tanto in perdita che non gli conviene più, quindi incamera la perdita. E il miner è un fondamentale del Bitcoin potentissimo, ecco perché è bello avere il proof of work, per due motivi: uno, perché è molto più democratico del proof of stakes, perché il proof of stakes, se c'hai i soldi, ci metti i soldi sopra, ti compri praticamente i coin, altre shitcoin fanno così, no? Ti compri coin e quindi alla fine sono le balene che validano se stesse, cioè validano le transazioni che fanno se stesse, ed è sbagliatissimo. Qui invece può entrare chiunque, io ho un nerd miner in ufficio, piccolissimo, non farò mai nulla, però ho il cincinin di hash rate in più, quindi anche qui è strademocratica l'azione.
Anche c'è un BTAX. Qui c'è un BTAX appena in testing.
Perfetto, però vedi, però anche noi stiamo contribuendo con il nulla, perché stiamo parlando di veramente una potenza di calcolo bassissima, però è nella logica del Bitcoin. Tutti contribuiscono per la loro quota economica, volontà di investimento, e perché crediamo in questo, crediamo in questa cosa qui. Quindi non scenderà mai a zero. Quando sentite persone, è uno schema Ponzi, non vale un tubo, perché non hanno capito che cosa c'è dietro. Il proof of work, anzi io la prima volta che ho visto, ho studiato il Bitcoin, mi sono proprio illuminato col proof of work, perché quando ho capito il giochino del fatto che, per esempio, più persone inseriscono hash rate, quindi provano a minare, più la macchina in automatico sale di livello di complessità, garantisce non solo una non economicità nel violare il protocollo, ma dall'altra parte garantisce che l'asticella del prezzo, l'asticella della, come dire, del fondamentale che c'è dietro, si alza sempre di più. Io dico, un miner non è disposto a venderti il proprio Bitcoin sotto costo rispetto a quanto gli è costato produrlo. Quindi lì di per sé fa quell'effetto che dicevo al CISA, no? Penso di dire, loro aumentano, alla fine non scende. Quindi ecco perché è molto interessante. Ed è interessante il fatto
che... Perdonami, vada. Gianluca, c'è anche poi dietro l'industria che produce i chip per il mining, perché ormai si fa mining solo con hardware dedicato, e in questo piccolo BTAX ha proprio un ASIC, no? Quindi uno di questi processori fatti apposta per il mining di Bitcoin. E quindi non so, ancora oltre, no, la lungimiranza dei miners, c'è poi anche la lungimiranza addirittura dei produttori di hardware che fanno un investimento ancora più grande.
Che è una corsa che poi è ricerca che è investimento e produzione, standardizzazione, è messa sul mercato di chip sempre nuovi, perché poi la corsa sarà sempre questa, nel senso di dire, dovrò riuscire a minare con minore energia aumentando la potenza di calcolo, quindi è anche una ricerca tecnologica molto interessante. Ecco, quindi anche quando sentite, uccidiamo le balene, trucidiamo i delfini, facciamo delle cose orribili all'ambiente,
è una visione molto miope, è altro che zoom out, è uno zoom in così piccolo da non avere proprio la coscienza di cosa stiamo parlando, no?
Vi faccio sempre questo esempio, ma nessuno ha mai fatto il calcolo di quanto consuma, per esempio, una grande banca italiana in server e in duplicati di server e tutto il resto? Spende una quantità di soldi mostruosa, che se le mettiamo insieme a tutte le banche mondiali, il Bitcoin con tutto l'hash rate consuma molto poco. Perché? Perché vabbè, è più piccolo, non fa le stesse miliardi di transazioni che fanno le banche, però è pur vero che io, se devo mandare i soldi a Marco, faccio un'unica scrittura, un'unica transazione. Se io devo mandare soldi a Marco con una banca, ne faccio minimo 3, probabilmente 5 per le conciliazioni notturne. Quindi capite che una transazione Bitcoin valore 1, una transazione bancaria o di denaro elettronico, non digitale, il denaro elettronico vale per 5. Quindi capite che lì anche il costo è molto alto.
Ma lo status quo si basa su quello, no? Si basa sul fatto che tutto deve rimanere così com'è, che devono esserci gli sportellisti che guadagnano su questo alla fine, che le filiali aperte, ahimè, che servono ormai a pochi, devono continuare a rimanere aperte. Ma a me fa ancora più rabbia quando se ragiono su e se comparo i costi di Bitcoin con i costi del cloud computing, di archiviare le nostre foto in cloud, no? Perché sì, emotivamente ci coinvolge, però se guardiamo l'efficienza di quel processo, non lo so, è da mettere in discussione. Cioè, non solo non ci chiediamo quanto costa una banca, ma non ci chiediamo neanche quanto ci costa avere la copia delle nostre foto del telefonino su Google Cloud o Apple Cloud.
Nessuno calcola l'impatto, perché questa roba qui ormai non è, come dire, messa in discussione. Cioè, quindi
esatto,
non
è proprio questo.
Fare a meno. Quindi l'aspettativa è che funzioni sempre, che abbiano sempre una linea. I miei figli non hanno una percezione che internet si paga, forse perché la pago io, ma perché per loro è un qualcosa di dato, cioè ci deve essere. Loro non hanno un'idea che se vai da qualche parte devo avere la prima cosa più importante è avere la password del wifi. E nel momento in cui poi arriveremo ai giga illimitati per tutti, praticamente sarà una, come dire, un'acquisizione di cose. Quindi il Bitcoin è diverso su questo. Il Bitcoin nasce con una logica completamente diversa, molto più economica, molto più di facile accesso, anche se sembra più difficile, perché poi il paradosso è questo. Che la gente diceva, ma io non ci capisco niente, non lo voglio usare sto Bitcoin, già non mi è complicata la banca, pensa il Bitcoin. Ok, sì, mi dispiace, però...
Qui dobbiamo lavorarci anche noi, cioè oggettivamente questo settore deve ancora crescere tanto. Ne faremo una puntata ad hoc, ma dobbiamo ancora crescere tanto. Ed è normale che sia così, anche perché Bitcoin è molto giovane, deve farsi strada, deve farsi capire, deve prepararsi anche a un'adozione di massa.
Pensate, il Bitcoin ha l'età praticamente della nostra più grande crisi degli ultimi 20 anni, cioè nel 2008 è venuto giù Lehman Brothers, 2007, crisi dei mutui, Lehman Brothers si viene giù e nasce il Bitcoin. Da lì in poi abbiamo avuto tutta una serie bellissima di crisi e il Bitcoin se ne è fregato totalmente di tutte e di tutti, perché se pensate nel 2012, crisi di liquidità, il nostro Draghi, whatever we takes, stampato soldi all'elicottero, helicopter money da tutte le parti, poi abbiamo avuto la pandemia. Io vi ricordo che sotto la pandemia il Bitcoin ha toccato i 6.000 e la pandemia era il 2020, nel 2021 stava a 10.000, cioè a ottobre del 2021 stava a 10-12.000, una cosa del genere. Non era cosa, poi ha fatto 63.000, 69.000, poi giù, boom, 24. Allora, se andiamo appresso a questo, diventeremo tutti poveri. Se facciamo zoom out e ce lo guardiamo invece con una dimensione temporale da investimento sano normalmente da 5-10 anni per valutare un investimento, vi dico, no, non crolla tutto.
Il punto è che bisogna essere capaci anche di guardare oltre la narrativa, perché è chiaro che tutto si basa sulle narrative, no? Quindi Greenpeace c'ha la narrativa del Bitcoin consuma le risorse ambientali del pianeta, e noi stessi Bitcoin necessariamente abbiamo delle narrative, no? E quindi alcune delle informazioni che condividiamo fanno parte dei fondamentali di Bitcoin, altre non sono parte dei fondamentali, sono parte delle aspettative, come dicevamo, delle convinzioni personali, no? Quindi è chiaro che ci sono delle narrative che giocano là fuori, ed è chiaro che chi, il tassista o chi si fa prendere dall'avidità piuttosto che dalla paura ed entra in questo mercato, spesso lo fa anche per le narrative che hanno, che sono quella prospettiva di breve termine. Se guardiamo i fondamentali, capiamo i principi che non sono narrative, quindi se guardiamo i 21 milioni di Bitcoin che verranno mai creati, se guardiamo la tecnologia, se guardiamo la hash rate, se guardiamo l'enorme lavoro di sviluppo che tanti stiamo facendo, mi metto in mezzo anch'io, io mi occupo più della parte divulgativa e di formazione attraverso i corsi per detenere Bitcoin, per la self-custody su sicurezzabitcoin.com, cioè se guardiamo, quindi mi sento tirato in ballo perché il corso che registro oggi serve per domani, deve essere costantemente aggiornato, c'è tanta tecnologia in gioco, i wallet, gli hardware wallet, ho qua cassetti pieni di hardware wallet che vengono progettati, realizzati, venduti, insomma c'è comunque, ci sono dei cicli, c'è un'industria, un'altra industria che lavora, no? su questo che mondo, perché tanti ci credono.
È il nostro mercato, ma poi tanti ci credono, tanti lo scoprono. L'ultima narrativa, Marco, è che praticamente se vince Trump, ovviamente il Bitcoin farà 90, 100, 150 mila, se vince la Kamala Harris 20 mila, 15 mila sparirà il Bitcoin.
Magari 15 mila.
Magari, fate cosa. Allora, la cosa interessante è che Donald Trump, nell'ultima elezione, quando era diventato presidente, aveva tirato peste e corna contro Bitcoin, e aveva detto che era una schifezza e tutto il resto. Adesso gli hanno scritto un'altra storia, gli hanno detto no, aspetta che se vinci te, noi quasi qualche trilione di dollari su Bitcoin ce lo mettiamo, perché, come dire, ci compriamo un po' di questo bene digitale. E la narrativa è cambiata. Dall'altra parte la Harris, per contrasto, dice se vinco io vi tasso pure le mutande sul Bitcoin, e quindi adesso paura perché se vince lei tassazioni mostruose. In realtà, io ve lo dico, succederà nulla. Cioè, il Bitcoin continuerà come gli pare. Cioè, se vince Trump o vince la Harris, alla fine, piano piano, sì, magari ci avrà uno scossone di una, due settimane, tre settimane, un mese, dopodiché rientrata nella normalità, perché la Harris non può tassare in modo, come dire, infinito un bene, perché è anticostituzionale pure in America. Ora siamo, come dire, dicono che siamo in una democrazia. Dall'altra parte Donald Trump non potrà neanche lui prendere qualche trilione e metterli, perché deve convincere la Fed. La Fed è privata, non è un organo di Stato americano, è come la nostra banca centrale. Noi pensiamo che la nostra BCE sia nostra, ma in realtà è privata, è un ente di diritto privato che è proprietà delle banche, che sono enti privati. Quindi non c'entriamo assolutamente nulla, non sono enti democratici, tranne il Bitcoin. E Bitcoin è, perché non è un ente, di per sé democratico. Ecco, quindi scegliete pure se avere una moneta privata, che non è il Bitcoin. Vedete, anche qua, Bitcoin è moneta privata. No, il Bitcoin è moneta di tutti. L'euro è moneta privata, quello sì, l'euro è moneta privata, ma è oggettivamente privata, non mi può negare nessuno che sia privata, perché proprio l'ente che la emette è un ente di diritto privato. Vede, è come la Fed, quindi non lo so, i fondamentali del Bitcoin sono molto forti, i fondamentali dell'euro e del dollaro un po' scricchiolano ultimamente. Quindi mi preoccuperei molto se cresce troppo il valore del Bitcoin, perché ricordatevi che il Bitcoin, un Bitcoin vale un Bitcoin, è sempre un Bitcoin. Faccio come Draghi al contrario adesso. Se un Bitcoin alla fine varrà 180.000 euro, è probabilmente che con 180.000 euro non ci compriamo più quello che ci compravamo una volta. E quindi forse ci hanno fregato. Quindi qual è il mio parametro? Il mio parametro è il Satoshi. Perché a me a questo punto io non parlo neanche più di Bitcoin, il prezzettale che ragione in SAT, in Satoshi. E tant'è vero che la cosa interessante è che ci sono Satoshi per tutti. C'è un calcolo carino che dice, praticamente, ma se Bitcoin sono 21 milioni, e quindi non sono per tutti, per Satoshi sono per tutti. Quindi anche se tutta l'umanità volesse entrare nel Bitcoin, comunque avremo un 110.000 Satoshi a testa, praticamente, da poter possedere e utilizzare.
Quindi. Però è chiaro che la narrativa di un Bitcoin è sempre un Bitcoin, vale se capisci i fondamentali, in un certo senso se abbracci i valori che hanno dato origine a Bitcoin, no? Perché poi uno dei fondamentali più fondamentali di Bitcoin è la libertà, sono i diritti, no? Di ogni essere umano, la privacy. Quindi è chiaro che fa parte del gioco, almeno questa è stata la forza che ha impulsato la creazione di Bitcoin, questo tipo di valori, questo tipo di... E quindi se l'umanità dà importanza a questi valori, allora giustifica e comprende i fondamentali matematici di Bitcoin, e allora un Bitcoin è sempre un Bitcoin. Allora guardi quant'è il saldo del tuo portafoglio, del tuo wallet, in Bitcoin, non lo guardi in euro. Sì, magari lo guardi in euro ogni tanto, perché comunque a tutti fa piacere, no? Però l'altro giorno appunto condividevo con la mia compagna bitcoiner la considerazione che per quanto il valore del portafoglio possa salire o scendere, molto probabilmente quel portafoglio in Bitcoin rimarrà sempre uguale o salirà, mentre per noi sarà davvero poco poco importante quale sarà il controvalore in euro. E come dicevi tu, ma non è così facile rendersene conto, o meglio, tutti ci stiamo rendendo conto che l'euro perde il suo potere d'acquisto, ma è anche vero che è un principio, è un semino che ci è stato installato quando siamo nati, perché appunto già da piccoli i nostri genitori ci parlavano delle famose 100 lire con le quali compravano la caramella, e quindi tutti siamo stati condizionati e cresciuti con l'idea che è normale che il denaro si svaluti, che è normale così, che non esiste un'altra possibilità. Ma Bitcoin ha creato, e Bitcoin rappresenta i propri fondamentali tecnologici e matematici, esattamente questo, un'altra realtà. Una realtà nella quale entrano le persone che diventano un pizzico più consapevoli, perché motivate da quella libertà personale, dalla privacy e anche dalla responsabilità, quindi grandi valori se vogliamo, valori che poi si stanno pubblicamente diffondendo, vediamo che c'è un'evoluzione, no? Di coscienza dell'umanità, e che se li abbracci o se ti motivano, allora piano piano, sempre più persone arriveranno a capire perché per assecondare e sostenere questi valori serve una visione diversa, serve un protocollo, serve un consenso sul quale dobbiamo essere d'accordo, perché quel protocollo non si cambia, o meglio, ipoteticamente si potrebbe cambiare, ma praticamente se tutte le persone che credono in libertà, privacy e responsabilità continuano a farlo, quel protocollo non cambia, quel protocollo rimarrà sempre guidato da delle regole, sarà sempre un protocollo decentralizzato. Anche lo si vede quando si guarda la comunità degli sviluppatori di Bitcoin. Quando senti parlare uno sviluppatore di Bitcoin, senti una persona estremamente cauta, una persona che dà un enorme valore a quelle regole di consenso, una persona che prima di mettere mano a un punto e virgola alla fine di una riga di codice di Bitcoin ci pensa un'eternità. Perché? Perché sappiamo che abbiamo creato, che Satoshi, che tutti noi insieme, che loro stessi sviluppatori in questi 15 anni hanno migliorato e perfezionato un sistema che è veramente straordinario, che tanti considerano uno dei software più solidi, potenti, straordinari mai scritti dall'essere umano, che si basa poi appunto, che dà da mangiare a un'industria che è quella del mining, che dà da mangiare a un'industria che è quella di noi divulgatori, che dà da mangiare a un'industria che è quella di chi produce hardware wallet, ma tutto quanto confluisce poi in quei valori. E quando senti appunto dibattiti, me lo dicono spesso, lo commentano spesso sotto i nostri video anche, quando senti questi dibattiti trovi una pace diversa, perché alla fine ti rendi conto che chi capisce Bitcoin, tutti quelli che capiscono Bitcoin perché l'hanno studiato a lungo, sono sempre più tranquilli e non possono che credere sempre di più in Bitcoin. Chi critica Bitcoin sono spesso persone che di Bitcoin sanno molto 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 poco, e ahimè sanno molto molto poco a volte anche del mondo finanziario tradizionale, o almeno la narrativa che portano avanti non ha niente a che fare con la realtà della natura dell'euro e delle valute fiat.
Guarda, io continuo sempre a fare una domanda quando faccio i corsi alle aziende e alle banche, e quando domando perché un euro vale un euro, signori, ho delle risposte incredibili, anche da gente che lavora tutti i giorni con la moneta. Purtroppo la moneta fiat ha un presupposto, l'ignoranza. Dall'altra parte il Bitcoin ha un presupposto molto più cattivo, la gnosis, la conoscenza. Quindi l'unica cosa che si può fare sul Bitcoin, però, c'è la possibilità di studiare. Sull'euro devi molto interpretare, perché non essendo chiara la matrice col quale vengono poi gestiti, tutto il resto non è che hai una logica di chiarezza e purezza del software. Devi interpretare quali sono gli andamenti, tutto il resto. Questa settimana può darsi che, anzi, la Fed ha annunciato che taglierà i tassi, probabilmente la comunità europea gli andrà presso, la precederà, tanto per fare la sfida a chi taglia i tassi di più, quindi ci sarà un momento di euforia e tutto il resto, del quale sbatteremo la faccia nei prossimi, però non vi preoccupate, questa è tutta narrativa, sono tutte aspettative. Il Bitcoin non lavora sulle aspettative, lavora su una certezza, il codice è scritto, il codice sta lì, chiunque vuole lo legge e la promessa è definita. Quindi non va aspettate che siano 22 milioni, perché saranno 21 milioni, quindi non c'è da fare aspettative su questo. E quindi su questo devo dire che il Bitcoin è diverso.